come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18 e 38 minuti in questo momento, sempre con voi per commentare i fatti del giorno. Il numero verde 800 24 0024, sms al 349 238 6666. Andiamo a sentire subito i titoli del TG2.
Ok del governo alla Banca del Sud, Tremonti aiuterà le imprese, non sarà un carrozzone. Banca Italia sulla crisi, primi segni di ripresa, torna positivo il PIL. Nel milanese sei minorenni arrestati, l'accusa, partivano in treno e armati di coltellini e cocci di vetro, aggredivano e rapinavano loro coetanei per rubare soldi e cellulari. Muore un alpinista italiano in Tibet, Roby Piantoni, aveva 32 anni, impegnato in una scalata con altri due compagni italiani per aprire una via nuova. Anche il padre morì in una spedizione. Le parole nuove che entrano nel vocabolario Zingarelli, social card ma anche ottista, bipperia. E intanto 2800 termini rischiano di finire nel dimenticatoio.
Andiamo a sentire i titoli anche di Studio Aperto.
Brusco anticipo d'inverno, nevicate a record in tutta l'Europa del Nord, 4 vittime in Polonia, emergenza in Germania, il gelo è arrivato pure in Italia, temperatura in picchiata, minime anche sotto zero. Bari, una quindicenne chiama i carabinieri, venite a liberarmi, implora al telefono, la trovano segregata in camera, il padre la violentava da 2 anni, in manette è finita l'intera famiglia. Via libera del Consiglio dei Ministri alla Banca del Mezzogiorno, con il ponte sullo stretto servirà a rilanciare l'economia, dice Berlusconi. Poi da Sofia attacca, io buono e giusto, contro di me solo calunnie. Un automobilista di 84 anni sfonda il parapetto, rimane in bilico sul ponte.
Eccoci qui alle 18.40, 800 24 0024. Ieri, come sapete, vi abbiamo detto, vi abbiamo dato la notizia che un dirigente locale, un tale Matteo Mezzadri del Partito Democratico, dirigente di un circolo di una cittadina molto piccola, ma comunque nella segreteria provinciale del Partito Democratico a Modena, su Facebook aveva scritto: santo cielo, possibile che nessuno sia in grado di ficcare una pallottola in testa a Berlusconi? Oggi i giornali vicini al centrodestra, chiamiamoli così, Il Giornale e Libero, hanno titolato in questo modo: Il Giornale, vogliono uccidere Berlusconi, il clima d'odio, un dirigente del PD cerca un killer che spari al premier. Poi Il Giornale aggiunge una cosa che riguarda Toni Negri, che incita allo scontro di piazza, e poi un'altra notizia che riguarda i servizi che sconsigliano al Cavaliere i contatti con il pubblico per tutelare la sua incolumità. Libero titola con una prima pagina a sfondo rosso: dirigente PD, sparate a Silvio, delirio su Facebook, si è dimesso dal partito. Ora, i titoli a tutta pagina su queste cose, secondo voi, sono esagerati oppure no? Io vi dico subito la mia, poi mi confronto naturalmente con voi. Secondo me non sono esagerati. Perché? Perché il clima d'odio che c'è nei confronti di Berlusconi, diciamo la verità, esiste questo clima d'odio. E anche se molti non lo dicono, secondo me c'è un gruppo di persone, anche abbastanza consistente, che si augura che finisca come ha detto il giovane Matteo Mezzadri. Questo è quello che penso io, con la mia conoscenza che ho del mondo, diciamo, della sinistra e in particolare anche di militanti del Partito Democratico. D'altra parte, Shooting Silvio, ricordate, fu anche un film.
Ho visualizzato la punta dell'iceberg, la sorgente del fiume d'eredità in cui tutti stiamo negando. E Silvio Berlusconi, ragazzi, simbolo indiscusso di quest'epoca senza via.
Traccerò il profilo di un grande comunicatore e descriverò da vicino quel magnetismo che lo rende capace di instaurare un rapporto di fiducia con l'uomo della strada.
Mi stai dicendo che vuoi assassinare il Presidente del Consiglio?
Assassinare? Brutta parola.
Le Volevo sapere se conosci qualcuno.
Adesso parlerò di una cosa molto diversa, naturalmente non voglio assolutamente accostare le cose, però nei giorni scorsi abbiamo ascoltato delle cose molto pesanti, ripeto, non hanno nulla a che fare con questa vicenda, da parte di una cantante molto molto conosciuta che ha fatto anche la storia, se vogliamo, della musica italiana, dunque di un pezzo del nostro paese, di un pezzo importante del nostro paese. Questa cantante si chiama Milva, che saluto e ringrazio, buonasera.
Buonasera.
Eccoci
buonasera.
Qui. Mi dicono che lei ha un po' di mal di, lei ha un po' di mal di testa, mi dicono.
Ho mal di testa, sì, perché sono stata fuori e ieri ho fatto la, come si chiama, l'iniezione per la
e non lo so
perché cosa si fa questo, il vaccino.
Ah, ha fatto il vaccino
non per la suina, no, il vaccino che faccio tutti gli anni, quindi non scrivete dopo esattamente il contrario.
No, perché
voi non scrivete,
noi non scriviamo, parliamo,
no,
lei ce lo dice,
parliamo, ma anche le parole possono essere travisate,
assolutamente
come le mie che sono state, naturalmente ho ricevuto tante mail su Facebook che io non so usare, ma ho una segretaria, soprattutto un'amica, cioè una grande amica che lavora con me da più di 20 anni, che è svizzera e conosce perfettamente il suo lavoro, che è quello di usare il computer.
Senta, allora io però per gli ascoltatori ripeto un po' il modo in cui la stampa ha preso italiana ha preso questa intervista che lei ha dato alla televisione tedesca ARD.
Sì, tra l'altro, mi scusi, un grande show, sì, che però è un talk show, non si balla né si canta né si va
non
in
ci si spoglia, non ci si spoglia,
no, come... e quindi io sono stata chiamata ad Amburgo da questo signore che si chiama Beckman Show,
sì,
e sono stata intervistata, abbiamo parlato prima, ho cominciato a recitare quello che ho fatto quest'estate in tedesco,
sì,
un Dürrenmatt in tedesco con lui. E poi naturalmente, essendo lui un giornalista molto,
sì,
che conosce molto bene anche il nostro paese, mi ha chiesto: ma com'è in questo momento vivere in Italia?
Siamo con Milva alle 18.47, che avrebbe detto, o ha detto, perché poi abbiamo sentito anche qualcosa di sonoro alla televisione tedesca ARD, che Silvio Berlusconi è un povero folle che non capisce più nulla, non è intelligente, pensa di essere migliore degli altri, ma non lo è. Ci sono persone che non hanno senso del bene comune, ma che pensano solo ai loro interessi. L'Italia è semplicemente insostenibile. Forse mi trasferirò a Zurigo, a Berlino o da qualche altra parte in Germania. È corretto oppure è una sintesi
da
troppo...
Da qualche altra parte? No, alcune cose sono reali e sono le cose che penso. Così come lei ha invitato quelli che l'ascoltavano a dire che la sinistra, e in questo caso c'è stato su, mi pare di aver capito, che era una roba su Facebook, o
sì, su Facebook, di un militante molto molto, diciamo, minore del Partito Democratico, un piccolo dirigente di una sezione,
no, un militante, chiamiamolo
un militante, un militante,
che avrà detto una stronzata. Io non credo che i dirigenti del PD mandino in giro persone o preparino qualcuno ad armarlo per sparare, cioè per eliminare il capo del nostro Parlamento,
sì.
Pensa prima che non al paese, nelle situazioni in cui siamo, soprattutto, e questo l'hanno scritto tutti i giornali prima che io andassi.
No, ma infatti non è quello, quando
Germania,
lei però dice un povero folle, mi sembra.
Quando noi leggiamo,
sì,
o Repubblico o il vostro giornale che ha il color rosa,
sì,
che non mi aspettavo da questo giornale che lei avrebbe dato, sì, c'è da essere preoccupati. Io le dico no, così come non lo sarà Berlusconi, che incita sempre noi a non preoccuparci troppo, perché le cose non sono così male.
Senta Milva, però quando uno definisce, come ha fatto lei, Berlusconi un povero folle, non si compie un passo troppo grosso, cioè non è un insulto, non lo trovo un insulto.
Con le cose che sono accadute quest'estate io ci penserei se fossi in Berlusconi.
E che è successo quest'estate?
Lui che ha cominciato questa enorme, terrificante, che poi tutti i giornali, anche stranieri, dicono: ma com'è possibile che un capo di una di uno non il capo dello Stato, ma il capo
del governo
si comporta in questo modo, tenendo conto che ha 5 figli, che ha...
Ah, ma lei sta parlando dello scandalo dell'escort.
Ma certo, anche
di
non da un punto di vista politicamente. Lui pensa prima a se stesso, giustamente, il suo lodo Alfano, cioè la paura di dover andare ancora
però
in tribunale.
Però quando lei dice semplicemente non è intelligente, beh, questo qua è un giudizio
non ho detto
così.
Questo. Io non ho detto che non è intelligente, anche perché Scalfaro,
Scalfari,
il giornalista, sì, direttore,
fondatore di Repubblica,
di Repubblica, eccetera, di altri giornali anche, che peraltro conosco, che lui venne una sera a Parigi a vedermi cantare, ma a parte questo, disse... ha detto proprio in un lungo pezzo che ha fatto di domenica, due domeniche fa, ha detto attenzione, non dovete pensare che Berlusconi non sia intelligente. Berlusconi è un uomo intelligente, però ha cominciato la sua carriera in un certo modo e poi sta arrivando a dire delle cose e contro il Presidente della Repubblica. Ecco, io non posso essere d'accordo, perché
sinistra. Ecco, una volta disse: io mi sento rossa dentro, addirittura trepido quando parla di Diliberto. Ora, trepidare addirittura per Diliberto?
No, non trepido. Mai detto che trepido quando parla di Diliberto. No, che mi era simpatico.
Che ne so, qua, mi commuove, mi intenerisce.
Due anni fa.
Mi intenerisce
e
mi commuove.
Allora, perché avete voluto fare questa intervista?
No, per capire se lei vuole andare per davvero a Zurigo o a Berlino, se lei vuole trasferirsi per davvero.
Ma me l'hanno già scritto alcune centinaia di persone, ma si trasferisca pure, oppure mi scrivono no, perché lei mi ha scritto dei musicisti, lei fa parte della nostra però non ha importanza quello che... L'importante è che ognuno è libero di dire quello che vuole.
No, ma infatti nessuno lo contesta. Non è un po' un'istigazione all'odio che c'è nei confronti di Berlusconi dire che è un povero pazzo, un povero folle? No,
il fatto è che lui io sono stata tante, questo non lo so se vale la pena di ricordarlo, ma sono stata anche a casa sua, nella sua villa
quando
c'era ancora...
Prima che entrasse in politica o dopo?
Dunque, lui stava cominciando con la politica, c'era ancora, mi aiuti...
Non so, inizio degli anni 90,
Cioè il direttore del suo giornale che è stato chiamato per primo, cioè Montanelli. Prima che se ne andasse io fui invitata a cantare un repertorio di canzoni francesi che dovete...
Berlusconi adora le canzoni francesi, per cui per lei sarà stata una serata memorabile, immagino.
E
no?
Io andai con i miei... Per lui sarà stata memorabile.
Ma anche per lei, magari. Berlusconi è un viveur.
Tanti amici, ma io però quando lavoro penso soprattutto a fare bene il mio lavoro. Poi né cenammone, cioè era un sotto il un piccolo cabaret che lui aveva formato sotto. Ma
vabbè, insomma, noi volevamo essere tranquillizzati. Cosa direbbe?
Che prenda le cose con più calma, di non promettere troppo quando sa che non è possibile essere così puntuali, perché questo è un paese molto complicato.
Troppe promesse.
È un paese difficile.
Senta, però Milva, io vorrei che lei mi dicesse questo. Non sente queste sue parole che ha utilizzato nei confronti di Berlusconi, anche pesanti?
Se mi permette, anch'io voglio dire una cosa.
Dica.
Io ero con una persona che mi traduceva e non traduceva bene. La mia assistente che era in studio, questa signorina di cui le parlavo, mi ha detto: guarda Milva, che non è che abbia detto esattamente quello che tu dicevi, diceva quello che capiva in realtà. È molto difficile essere intervistati poi siccome parlavo poi nella mia lingua, che è l'italiano.
Ma insomma, lei non lo odia Berlusconi? Questo
ma
non
perché dovrei odiarlo?
Ah, meno male. No, sa, l'odio per Berlusconi è una cosa che c'è in Italia. Non è che
ma
non
ci saranno alcuni che sentono che quando lui se la prende, io l'ho sentito.
Cioè, una che si vuole trasferire
e dice,
in
non me ne frega niente di quello che dice il capo dello Stato. Lui non può dire così.
Ma adesso stiamo parlando di lei, non del capo dello Stato.
Ma io sono da sempre una persona di sinistra, lo era mio marito quando io avevo 20
questo,
anni.
Va bene, questo non significa odiare qualcuno, infatti
ma
lei...
persone, ma perché certo. Dovrei odiare
no,
Berlusconi?
Una che dice che si vuole trasferire a Zurigo, a Berlino.
Ma
certo.
Ci sono persone nella sua destra che sono veramente odiose, e lei pensi
per
a
esempio?
Quello che ci sta dicendo, che sta, oppure quello che ha detto alla Bindi, naturalmente, anche questo, come si fa? Deve pensare un po', non essere così di pancia come sono io. Io sono una che si butta nelle cose.
Ah, lei è di pancia, allora.
Io sono, mi butto nelle cose.
Ah, ho capito.
E non va bene sempre.
No.
Io stessa non sono d'accordo con me stessa. Perché non è dire poi si dice troppo e non si dice in realtà quello che veramente pensi.
E infatti lei le interviste secondo me non le dovrebbe concedere.
No, io le concedo quando posso parlare nella mia lingua e spiegarmi.
Va bene.
Per io... quale ragione dovrei odiare? Non c'è ragione.
No,
alcuna.
Ma è una
poi
domanda.
Ponti, oppure quello piccolino, come adesso non mi ricordo il
Chi
suo
è?
Nome, Brunetta.
Brunetta, no, oddio, non se la prenda con Brunetta,
cose...
non se la prenda con Brunetta che è il mio mito, Non se la prenda con Brunetta.
Ma però dice delle cose, dice che siamo tutti degli sfaticati, che siamo tutti dei... Ma non può essere così, io ho lavorato per 50 anni e ho cominciato a mantenere la mia famiglia a 15
Sì, una volta
anni.
Ha detto che quelli di sinistra sono tutti un po' sfaticati. Va bene, io la ringrazio molto, c'è il giornale
no,
radio.
No,
grazie,
no,
devo concludere.
Io voglio restare a casa.
Cioè in Italia?
In Italia.
Ah, bene, questo ci fa piacere. Il titolo molto preoccupato del giornale, voglio sapere da voi se condividete o meno, perché è un titolo un po' strano rispetto al solito. Vogliono uccidere Berlusconi. Il clima d'odio, un dirigente del PD cerca un killer che spari al premier. Vi devo dire che abbiamo parlato due volte con questo ragazzo, perché è un ragazzo, un ragazzino, questo non toglie che abbia fatto una stupidaggine, abbia scritto una corbelleria enorme, si chiama Matteo Mezzadri, e tutte e due le volte si è messo a un certo punto a piangere, tanto che è praticamente impossibile chiamarlo in diretta. Fra poco, più tardi, avremo un suo amico, uno amico anche di partito, un altro militante del Partito Democratico. Insomma, cosa ha detto? Santo cielo, possibile che nessuno sia in grado di ficcare una pallottola in testa a Berlusconi? Titoli del TG3.
Napolitano, serve più equilibrio e senso della misura, anche il paese lo avverti, il mio è un potere neutrale e vado avanti con serenità. Berlusconi, basta con le calunnie, sono fin troppo buono, piena sintonia con Fini sulle riforme e le pensioni, presto saranno all'ordine del giorno. Banca Italia, crisi finita ma ripresa incerta, in fumo 500.000 di posti di lavoro, i rischi dello scudo fiscale, il governo vara la Banca del Sud. La trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra, Claudio Martelli sentito dai magistrati siciliani, incuria colpevole nella morte di Borsellino. È spazzatura, pronta la querela, il governo reagisce al Times che aveva accusato talebani pagati per proteggere le truppe italiane. Contratto dei metalmeccanici, accordo tra Federmeccanica, CISL e UIL, la FIOM CGL non firma, alcune proteste spontanee di lavoratori al nord. Un altro suicidio tra i dipendenti di France Telecom minacciati di licenziamento, il 25esimo in un anno e mezzo. Il Festival di Roma aperto da un film drammatico sugli orrori della guerra, madrina dell'inaugurazione, Margherita Bui.
Margherita Bui, fra poco vi faccio ascoltare qualcosa di eccezionale detto da Margherita Bui, credo fosse in collegamento con Repubblica TV o... no, non è forse Margherita Bui, che è un'altra attrice italiana, vabbè, ma insomma... Chi era? Sì, dalla Serena Dandini, no? Era Margherita Bui, ma dalla Dandini, non a Repubblica TV. Ospite, parlando sempre di che cosa, se non si parla di Berlusconi? È una fissazione, un'ossessione quella di Berlusconi. In ogni caso, Sky TG24, titoli.
Berlusconi, riforma delle pensioni presto in agenda, contro dimesso lo calunnie.
La Banca d'Italia bacchetta il governo, lo scudo fiscale favorirà l'evasione.
Via libera alla Banca del Mezzogiorno, Tremonti avverte, non sarà un carrozzone.
Ponte di Messina, l'annuncio di Matteoli, i lavori partiranno il 23 dicembre.
Afghanistan, la russa contro il Times, inchiesta spazzatura, mai pagati i talebani.
All'Aquila, Tendopoli sotto zero, gli sfollati accettano di lasciare il campo.
Crediti troppo facili, la Gelmini annuncia un giro di vite sulle università online.
La sanità fa male a Obama, Hillary Clinton lo sorpassa nei sondaggi di gradimento.
Questione di cuore, Berlusconi ribadisce, mai pensato di vendere il Milan.
CT contro, Lippi si sfoga coi tifosi e Maradona insulta i giornalisti.
Allora, Margherita Bui, ve la faccio sentire subito. Di cosa si parla dalla Dandini, dove domina l'ossessione nei confronti di Berlusconi? Per carità, magari ce l'abbiamo anche noi, magari al contrario, però... è così che va la vita, è così che va l'informazione. Allora, Margherita Bui dalla Dandini, si parla della questione Bindi, cioè di quello che Berlusconi ha detto alla Bindi, che noi abbiamo criticato fortissimamente, però a noi qui dalla Zanzara ci sembra un'esagerazione quello che è successo dopo, le magliette, l'ovazione, i discorsi sulle donne, il corpo delle donne, quello che pensa Berlusconi delle donne e tutte queste palle qui. Sentite Margherita Bui.
Volevo una tua opinione sia su quello, sulla Bindi, che è stata, come dire, apostrofata perché non era nel CUN, secondo la Rodotà.
Beh, vergognoso, questa cosa è stata vergognosa, vabbè, insomma, che non aggiungiamo altro, perché voglio dire... Ma è vero, certo, che c'è un po' una ricerca di una qualcosa di, sì, di stereotipato, di... Ed è spaventoso, io con una figlia di 8 anni sono spaventata da questa emergenza, però io credo che passerà, non lo
passerà?
So. Deve passare, non è stata, no.
Ma cos'è l'applauso? Per che cosa? L'applauso per che cosa? Io ho una figlia di 8 anni e sono preoccupata per questa emergenza. Ma quale emergenza? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa state parlando? Serena Dandini e Margherita Bui, ma siamo pazzi? Io ho una figlia di 8 anni e sono preoccupata per questa emergenza. Passerà. L'altra dice sì, passerà. Ma cosa deve passare? Di quale emergenza stiamo parlando nei confronti delle donne? È una cosa fuori, mi ha mandato fuori di testa questa frase. Fuori di testa. Una pubblicità sta facendo discutere, la pubblicità di una, ma la possiamo dire, di Calzedonia. Calzedonia, lo possiamo dire, è una bella pubblicità, molto bella, bellissima si può dire, non me ne frega niente di dirlo, lo dico tranquillamente. Vi faccio ascoltare prima la pubblicità, poi le ridicole polemiche che sono seguite.
Sorelle d'Italia, l'Italia si desta dell'elmo di Scipio. Cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò.
Calzedonia, il futuro è rosa.
Insomma, questa pubblicità è straordinaria, l'ho ascoltata oggi 1000 volte, per caso mi è passata anche in televisione questa mattina, Sorelle d'Italia, è la colonna sonora di questo spot con l'inno di Mameli, c'è una voce femminile, e, insomma lo spot che salta lo spirito di Sorelle d'Italia, si mettono le calze, vabbè, insomma uno spot costruito da una notissima, questo non lo diciamo, casa diciamo di produzione di pubblicità. Una firm pubblicitaria. Allora, qual è il punto? Che naturalmente ha provocato delle reazioni della politica, come al solito. Abbiamo per esempio il sottosegretario al lavoro, un tale Pasquale Viespoli, il quale dice sarebbe meglio fare pubblicità all'inno, e in questo caso secondo me, caro Viespoli, ma hanno fatto pubblicità all'inno, magari ce ne fossero di pubblicità con l'inno d'Italia un po' storpiato magari, o comunque con un titolo diverso, chi se ne frega. Però c'è il presidente della provincia di Savona, che è un fervido sostenitore dell'importanza dei simboli nazionali, si chiama Angelo Vaccarezza, il quale dice «Con il canto degli italiani non si gioca e non si può nemmeno metterlo sotto i piedi. Sentirlo in uno spot di calze da donna è una vergogna. Chiedo all'azienda di toglierlo». Caro Vaccarezza, poi magari la chiamiamo, ma di che stiamo parlando? Lo senta meglio. E poi cosa significa metterlo sotto i piedi? Qui viene esaltato addirittura, secondo me, l'inno nazionale, che non è stato mai utilizzato o è stato utilizzato molto raramente in qualche spot, e perché no? Perché non usarlo, anche se si chiama Sorelle d'Italia? Ci sono anche le Sorelle d'Italia. Ma naturalmente ha dovuto dire la sua anche un personaggio che conosciamo e di cui inauguriamo una rubrica tutta nuova. Non abbiamo l'audio, ma sarò io a dirvi quello che ha comunicato a proposito di questa vicenda di Calzedonia, la Gasparreide del giorno.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, è stato io. Ho fatto anche una legge, la legge mia, si chiama Gasparri. No, scritta io, non ho manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
La Gasparrata, non la Gasparrei, la Gasparrei dell'epopea, insomma, la Gasparrata del giorno è questa a proposito della vicenda di Calcedonia. Bisognerebbe evitare di mescolare il commercio con l'inno d'Italia, che va sempre rispettato. Beh, insomma, una cosa molto originale. Più su. Chiusura della Gasparrata del giorno, 800 24 00 24. A proposito della vicenda di Calcedonia, devo dire che invece il sottosegretario alla difesa Crosetto, che è una persona, lasciamo perdere, con una sua, insomma, dignità, intelligenza, non è uno che si fa, che cade in queste trappole di parlare di tutto, degli spot eccetera, dice: lo spot con l'inno di Mameli bellissimo, e ci sono altre cose per cui indignarsi, non certo per l'intelligenza e la fantasia, ed ha perfettamente ragione. La vicenda di Antonello Venditti, per concludere, prima di passare ai vostri interventi, perché c'è un po' un'abitudine da parte di qualcuno, quando la spara grossa e quando dice delle cose pesanti, poi a tornare indietro. Durante un concerto, come sapete, in Sicilia, a un certo punto Venditti ha detto delle cose molto pesanti sulla Calabria. Le ha dette, secondo me, perché ci crede, perché pensa che la Calabria sia una terra un po' diseredata, sia una terra in cui non ci sono regole. Ha usato, certo, un'espressione riferendosi a Dio, perché l'ha fatta, perché l'ha creata. Se risentiamo.
Dopo Caronte c'è la Calabria, che è una cosa, guarda, che non voglio. Perché Dio ha fatto la Calabria? Perché? Perché? Io spero che si faccia il ponte, almeno la Calabria esisterà. Veramente, io a questo punto sto. Perché qualcuno deve fare qualcosa per la Calabria. Cioè, lo sapete che mi è successo? Che un ragazzo calabrese partiva da Reggio Calabria, io prendevo il traghetto e vedevo che lui leggeva, e questo calabrese veniva in Sicilia, perché in Sicilia trovava una ragione, la cultura, eccetera. In Calabria non c'è veramente niente, ma niente che sia niente. Ecco, vabbè. Scusate, mi parla un viaggiatore.
Avete sentito, in Calabria non c'è niente, perché Dio hai fatto la Calabria? Insomma, delle cose, certo, dette d'impulso, ma che nascondono un ragionamento dietro la Calabria. Subito si è tirato indietro: io non le ho dette, non intendevo questo. Ma come non intendevi questo, Venditti? Intendevi proprio questo, perché è questo quello che abbiamo sentito dalle tue parole, in questo caso la voce canta. E allora ha iniziato una sorta di retromarcia, un tentativo di recupero nei confronti della Calabria. Oggi ha incontrato per esempio il sindaco di Reggio Calabria, nonché candidato del PDL alle prossime regionali, Scopelliti, grandi abbracci, promesse, eccetera, eccetera. È stato intervistato su questo dalle Iene, sentite.
Ricordati di Reggio, questa sera che non hai da fare.
Ora ne ho scritta un'altra, è l'ultima canzone, compà, perché la Calabria ti vuole bene e con questo penso che ti riuscirà a perdonare.
Quanto sei bella Riggio, quando è sera, quando il sole si specchia sulla fronte e le coppiette di Ciro Marina vanno a cafudiare a capocolonna, canduio in mano
e a sardella pure.
Zan, zan.
E mi viene un sospetto che sia stato tutto un po' costruito per far parlare di sé, di Antonello Venditti. Non sono un dietrologo, però qualche sospetto magari dopo ci ha pensato, perché non costruiamo un bel caso intorno alla Calabria.
Sorelle d'Italia, se desta dell'elmo di Scipio, si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò.
Calcedonia, il futuro è rosa.
Strepitosa. Strepitosa questa pubblicità con l'inno d'Italia. Magari fra un po' togliamo Calcedonia, oppure no, ce ne freghiamo. Se decidessimo di rimetterla più volte nel corso della trasmissione, è ridicolo le polemiche intorno a questa cosa. La cantante si chiama, qualcuno ce l'ha chiesto, Sushi o Sashi, a seconda delle pronunce, almeno questo è il suo nome d'arte, naturalmente. Dovrebbe essere italiana, lo speriamo, e magari la chiamiamo in corso di puntata. Abbiamo diversi fronti aperti. E ricominciamo con all'800 24 00 24 con Filippo dalla provincia di Novara. Filippo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
buonasera.
Dica.
Volevo intervenire in merito al discorso delle Olimpiadi che hanno proposto Palermo.
Sì, città... domani se ne parlerà anche a bianco e nero, domani mattina alle 8.30 qui su Radio 24, ecco, potete, già votare, potete già votare.
Cerco di non perdermi.
Se lei va sul sito del Sole, o sul sito della radio, prima sul sito della radio, poi sul sito del Sole, vota. È giusto o no candidare quattro città, Roma, Venezia, Palermo e Bari?
Il mio voto sarebbe no, sinceramente, perché visto tra le città candidate c'è anche Madrid, e ci sono stato questa primavera, effettivamente è una città che offre dei servizi, una qualità assolutamente...
Non so se Madrid sarà candidata per il 2020, però è possibile.
Cioè, quando trovi una città con 12 linee della metropolitana che ti offre un certo tipo di servizio anche di sicurezza, di polizia, di vivibilità come città, è difficile pensare Palermo, anche a fronte delle ultime Olimpiadi che sono state di nuoto a Roma, quello che ha fuorposto
campionati del mondo, sì.
Come?
I campionati del mondo, non le Olimpiadi. Sì,
nei mondiali di nuoto,
sì.
Insomma, quello che ha proposto le Iene ancora prima Striscia che iniziassero i mondiali era un po', insomma, ti lascia un po' perplesso, le strutture ancora non terminate.
Più che perplessi, d'altra parte credo che l'assessore Strano oggi si sia letto con particolare voracità l'articolo che ha scritto Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Sarà sicuramente furibondo Strano per l'articolo scritto da Stella sul Corriere, che ricordava alcune piccole cosine sull'organizzazione delle Universiadi, soprattutto le missioni fatte dagli organizzatori delle Universiadi in altre città prima dell'evento catanese del 97. La ringrazio. Provincia di Foggia, Domenico, buonasera.
Buonasera, intervengo per sulla questione che lei ha posto, cioè se i titoli di questi del giornale di Libero sono esagerati oppure no. A mio avviso sono esagerati, perché basta guardare la storia, diciamo, dei partiti fondatori del Partito Democratico, in particolare sia del PC, PD, PDS, DS e Democrazia Cristiana, per vedere che tra le loro fila ci sono dei caduti nella lotta contro il terrorismo. Quindi la violenza, l'odio non può essere preso come diciamo così, un elemento che caratterizza la politica di questi due partiti, per i quali questo ragazzo è stato anche lui vittima, diciamo così, di cattivi maestri che ci sono all'interno del Partito Democratico, perché lei ha fatto riferimento a persone suoi conoscenti che quasi spingerebbero a...
No, io non ho detto questo, Domenico. Io ho detto semplicemente un'altra cosa. Se uno pensa che l'idea passata per la mente, naturalmente poi non sarebbe stata mai realizzata, è probabilmente un attimo di goliardia, eccetera, una ragazzata, quello che vuole, l'idea passata per la mente a questo dirigente di molto molto giovane di un circolo di una cittadina molto piccola del Partito Democratico sia una cosa così isolata, io le dico di no. Dalla mia conoscenza anche piuttosto vasta del mondo del Partito Democratico, ma non solo del Partito Democratico, non sto dicendo del mondo in generale, della sinistra, eccetera, io penso che sia una cosa che magari detta lì, buttata lì, un augurio che ogni tanto viene fuori e che però esiste, cioè esiste una parte del paese, anche abbastanza consistente secondo me, dell'opposizione a Berlusconi in questo paese, che in fin dei conti si augura che Berlusconi esca di scena anche in maniera traumatica. Questo è quello che io sento. Naturalmente sono cose che non verranno mai dette, però sono cose che io ho sentito dire, che si pensano e che naturalmente nessuno poi dice in pubblico.
Lo so, mi sembra un po' esagerato, mi sembra una...
No, ma io dico che è un'estrema minoranza, naturalmente non dico che...
Ma non parlate nemmeno di minoranza, è uno sfogo verbale quello che dico. Cioè, voglio dire, si tratta della chiacchierata di un ragazzo con qualche amico che va a finire su Facebook, quello è. Cioè, poi si può dare... si può amplificare al massimo perché si vuole strumentalizzare la notizia, ma non perché effettivamente
guardi, questo... lo sa qual è secondo me l'errore, per esempio, del Libero? Fa un'operazione con abbastanza semplice, con uno sfondo rosso col titolo "Dirigente PD sparate a Silvio", un articolo di Mario Giordano. Il giornale mette insieme tre cose che non c'entrano nulla oggettivamente, cioè appunto questo episodio su un dirigente locale del Partito Democratico, Toni Negri, questo è una cosa da approfondire effettivamente, che in un articolo scritto per la Fondazione di D'Alema incita si auspica uno scontro sociale molto forte, poi che i servizi che sconsigliano a Cavalieri contatti con il pubblico per tutelare la sua incolumità. Mettere queste tre cose insieme, cioè, lo capisco come operazione giornalistica da parte del giornale, però oggettivamente non ha nessun senso.
Il Partito Democratico, che non è nemmeno un partito di sinistra, se vogliamo proprio dirla tutto, ma è un partito al limite centro-sinistra, quasi un partito eversivo, cioè, che è estremista, che non lo è in realtà, perché basta vedere gli interventi dei loro dirigenti per capire che non si tratta mica di un partito estremista. E io non sono del Partito Democratico, ripeto.
No, no, ma io non parlo dei dirigenti del Partito Democratico e non parlo soprattutto della
cazzata, guarda. Cioè, poi, voglio dire, si vuole dare l'importanza. Lei dice che c'è una minoranza, estrema minoranza, che si augura la morte di Silvio Berlusconi per mano violenta. Ma non lo so.
No, quasi. la morte sì, però, ma magari qualcuno per mano violenta, altri per altre cose.
Per infame,
io sì, sono abbastanza.
Pure qualcuno, perché in effetti c'è.
Secondo me è più di qualcuno, però è una mia non è solo una mia impressione, una mia così constatazione.
Non è da titoli cubitali, però. Non è un fatto da titoli.
No, sul fatto che vogliono uccidere Berlusconi, forse certo. No, ma lei sa, si può discutere sui titoli cubitali di tanti giornali,
Poi sulla questione di Venditti, sì. Poi volete vedere sempre qualcosa, quasi una dichiarazione, diciamo così, di stampo leghista di Venditti sulla Calabria.
No, che leghista, un qualcosa.
No, a mio avviso lui voleva dire una cosa molto semplice.
Sì.
Peggio dalla Calabria non ci sta nessuno in Italia. Tant'è che anche i calabresi vanno in Sicilia, che è un'altra regione meridionale, dei presi a trovare cultura, eccetera, eccetera. Questo voleva dire Venditti.
Ma allora perché tornare indietro sulle sue dichiarazioni?
Nella frase che abbiamo sentito, poi ha detto non c'è nessuno che aiuti la Calabria. Ora, uno che si augura il male della Calabria non dice poi...
Però ha anche detto perché Dio... Sì, però Domenico ha detto anche perché Dio ha fatto la Calabria. Cioè.
Sì, per dire peggio di così, ma perché Dio mi dà che poi devono stare così male? E poi la volete rivedere sempre?
No, Domenico, non è questo. Chi ha parlato di Lega, Domenico? La ringrazio. Nessuno ha parlato di Lega, ma nessuno ha parlato di frase leghista di almeno noi non l'abbiamo fatto. Di frase leghista di Venditti. Io ho detto semplicemente che le frasi sono chiare. Adesso lei le può interpretare come vuole, cioè, le frasi sono chiare. Perché tornare indietro su queste frasi e cercare gli incontri con tutte le istituzioni possibili, con tutti i calabresi possibili del mondo? Non lo capisco, è per la solita cosa che uno dice una cosa spontaneamente e poi si tira indietro. La ringrazio. Nicola, provincia di Chieti.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, lei, dico la verità, mi ha messo un po' in difficoltà stasera.
Perché?
Perché non trovo un qualcosa per contraddirlo.
No, lo trovi però, se no non ci divertiamo.
Sì, no.
No, sto scherzando.
Ha perfettamente ragione su tutto, questa sera, altre sere no. Però. Io le dico subito che da ex finiano non ho mai votato Berlusconi, però poi quando sento Milva, che come cantante secondo me è una delle migliori, però spero che rimanga sempre come cantante, quando sento i pensieri, i retropensieri, le spiegazioni poi di Venditti, penso come praticamente ragiona la sinistra. Ritengo Berlusconi una persona intelligentissima, altrimenti non sarebbe arrivato dove sarebbe arrivato.
Vabbè, questo non c'entra nulla adesso con...
No, per questo mi ricollego un attimino al discorso di Milva. Ma il mio intervento voleva essere per l'affare della pallottola a Berlusconi. Sono perfettamente d'accordo che va il problema affrontato e viene detto apertamente che la cosa è pericolosa e bisogna dirlo, come ha fatto i giornali stamattina, perché c'è questa situazione di antipatia politica, parte con l'antipatia politica e secondo me poi c'è una specie di frustrazione da parte della sinistra che non riesce a trovare un altro metodo per poter ostacolare questa situazione di Berlusconi. Ribadisco che non l'ho mai votato e quindi praticamente si creano queste situazioni che poi potrebbero sfociare in qualcosa che è
di grande. D'accordo, grazie.
L'inno nazionale, cari signori, purtroppo non passa più in radio. Sono anni che non
la gente, io ho fatto piano bar, devo essere sincero, mi hanno chiesto di tutti, Gianni Nazzaro, la Nannini, tutto, ma mai che è venuto uno a dire, ehi, tieni Mameli, metti Mameli, metti Mameli, cioè, voglio dire, scusi,
ma bravo,
signore, tu ce l'hai nell'iPod, Mameli, no, allora, prendiamo atto, Mameli non tira più.
Sì, quello è vero.
Giuseppe Verdi ha venduto molti più dischi di Mameli. Questa è la verità. Poi è stato scelto lui, l'inno di Mameli.
Vabbè, è stato scelto lui, quindi comunque del merito ce l'avrà, se hanno fatto quello di Mameli come inno. Cioè.
È stato Maria De Filippi, è stato.
E non c'era Maria De Filippi.
Deve vincere Mameli.
In questo caso vi devo dire che Checco Zalone sbaglia, perché dipende da chi canta l'inno. L'inno cantato e che abbiamo già mandato e che rimanderemo della pubblicità delle calze è talmente eccezionale che dovrebbero promuovere chi l'ha cantato, come, non so, negli stadi, dovrebbero portarlo negli stadi a cantarlo mentre prima delle partite e cose di questo tipo. Va bene, abbiamo un collegamento con Modena, con Tommaso Fregni, che ha 23 anni, buonasera.
Buonasera.
E che è coordinatore provinciale dei Giovani Democratici, cioè del Partito Democratico di Modena, che è anche amico e, diciamo, compagno di partito, insomma, militante, amico militante di Matteo Mezzadri, il protagonista della vicenda di cui abbiamo parlato finora. Fregni, lei quando l'ha saputo di questa frase scritta su Facebook?
Io l'ho saputo ieri.
Da chi? Dai giornali, dalle notizie che venivano diffuse, oppure per un tantam tra di voi?
Stavo dicendo che l'ho saputo ieri quando mi hanno messo qui sul tavolo, sulla scrivania dove sono anche adesso, il lancio di agenzia in cui si riportava il comunicato dagli esponenti del PDL in cui si stigmatizzava la frase di Matteo, e che tra l'altro risaleva diversi giorni prima, all'8 ottobre se non mi sbaglio.
Sì, era poco dopo il lodo Alfano, no?
Esatto.
La pronuncia della Corte Costituzionale. E cosa ha pensato subito quando ha letto quelle cose?
Ma io mi sono molto stupito, perché per come conosco Matteo, sia come persona che come esponente politico, come giovane esponente politico, non mi sarei mai aspettato da lui una leggerezza, chiamiamola così, di una gravità simile. Penso che Matteo non si sia reso conto che scrivere le cose su un social network come Facebook, sulla propria bacheca, sia come gridarle in piazza o in mezzo a un mercato con un megafono, ti sentono tutti. E chiaramente... una persona che si occupa della cosa pubblica, un esponente politico con un incarico, non può assolutamente dire delle cose del genere, e sarebbe anche spiacevole se fosse comunque un semplice cittadino a farlo.
E lei ha pensato subito dunque ad un errore, la prima cosa che ha pensato, che cosa?
A una grave e accettabile distrazione.
Quando l'ha sentito dopo?
L'ho sentito...
Ha subito cercato di chiamarlo, anche noi.
Ovviamente l'abbiamo cercato subito, l'ho sentito pochi minuti dopo.
Come l'ha presa? In questi due giorni abbiamo cercato di coinvolgerlo, anche se in maniera molto soft, molto leggera, ma era disperato, piangeva continuamente al telefono.
Esatto, umanamente è una situazione molto difficile, come tutti quanti immagineranno, ed è estremamente provato. Anche oggi si è rintanato in se stesso, in casa. Diversi di noi comunque ci hanno parlato, hanno confortato.
Avrà letto i giornali, sicuramente.
Hanno chiaramente il loro sostegno umano, ciò non toglie che la condanna del partito rimane netta.
Senta, poi figuriamoci, dopo aver letto alcuni giornali di oggi, sicuramente non avrà passato una bella giornata.
Assolutamente.
Sono giustificati i titoli di oggi di alcuni giornali, in particolare Libero, il Giornale, o hanno un po' calcato la mano?
Credo che sia una strumentalizzazione piuttosto grave. Anche oggi diversi esponenti locali del centrodestra hanno cavalcato la vicenda, parlando addirittura di guerra civile strisciante qui sul territorio di Modena. Io penso che sia pericoloso, visto il clima politico che c'è in Italia, il rifiutare di prendere atto di quanto sia stata tempestiva la reazione tanto di Matteo quanto del partito, soffiare ancora sul fuoco di questa vicenda, perché se veramente, come queste persone, questi giornali dicono, c'è un clima rovente e pericoloso, allora non è il caso di soffiare sul fuoco.
Sì, però c'è una cosa da dire, Fregni, secondo me, poi naturalmente lei non sarà d'accordo, che in fondo, se c'è un clima che si crea intorno, no, quasi da apocalisse, intorno sia al lodo Alfano, non è per carità responsabilità solo del Partito Democratico, come se fosse una sorta di, no, di ultima spiaggia, dopo chissà cosa succede, c'è Berlusconi che si mette in testa il Fez e mette sotto chiave tutti gli strumenti della democrazia, eccetera, eccetera. Magari può venire distinto anche una frase di questo tipo, o no? Cioè, non c'è un clima di odio che poi può portare inevitabilmente a una frase del genere, secondo lei?
Ma vede, io credo che il clima d'apocalisse intorno a Berlusconi lo stia creando Berlusconi stesso. Nel senso che nel momento in cui lui reagisce tanto malamente alla bocciatura da parte di un organo che ha la funzione di garantire la Costituzione rispetto a una legge che lui voleva, chiaramente il fatto che lui urli così tanto e si senta probabilmente così tanto esposto, probabilmente.
Però questa è una vecchia teoria, quella che Berlusconi stesso.
E tra l'altro il teorema secondo il quale ci sarebbe potere oscuro che si serve della magistratura per
questa è una considerazione
sinceramente
no, ma stiamo entrando in considerazioni politiche. Io non volevo entrare dentro le considerazioni politiche, volevo sul lodo Alfano, sulle frasi di Berlusconi, cioè volevo parlare di una cosa molto semplice, cioè il fatto che a un ragazzo di 22 anni possa scappare una frase di questo tipo non è un segnale di qualcosa, secondo lei? Cioè, il fatto che non può essere considerata solamente una mattana, perché io conosco tanta gente del Partito Democratico, tante persone militanti, non militanti, elettori, eccetera, eccetera. Nella maggior parte di questi elettori una cosa del genere non passerebbe nemmeno per l'anticamera del cervello. C'è però una minoranza nel paese, e non è solamente nel Partito Democratico, che in fondo spera in un esito traumatico per quello che riguarda proprio la persona di Berlusconi. Non c'è questo, secondo lei non è così?
Non credo che ci sia nei confronti in particolare della vicenda di Berlusconi.
No, dalla persona Berlusconi, c'è qualcuno che se lo augura morto, e questo è il punto, senza dirlo, non lo si dice esplicitamente, poi qualcuno scappa su Facebook.
Guardi, le cito un episodio, durante un comizio a Sassuolo, nella campagna elettorale delle amministrative di quest'anno, in un confronto tra il candidato nostro, Graziano Pattuzzi, e Luca Caselli, che poi ha vinto, diversi esponenti del PDL, a conclusione delle risposte di Luca Caselli, tendevano il braccio in inequivocabili saluti romani. Ora, noi abbiamo ovviamente stigmatizzato la vicenda, che ha avuto una piccola risonanza mediatica qui, a livello locale. E tra parentesi, Facebook è piena di...
Vabbè, non è che si sono augurati la morte di qualcuno, però, mi scusi.
No, di gruppi caratterizzati politicamente che si augurano la morte di qualcuno, come invece... la morte di immigrati, la morte di avversari politici, ed esistono effettivamente da una parte e dall'altra, e quindi io non credo che ci sia nei confronti in particolare di Berlusconi e della sua persona questa volontà. Credo che sia piuttosto una brutta caratteristica del dibattito politico italiano che ci portiamo dietro da parecchi decenni.
Cioè, secondo lei bisognava limitare questo episodio all'errore di una persona e basta, appunto, senza farne né titoli di giornale così grandi né dibattito politico intorno all'esistenza di un odio stratificato nei confronti di Berlusconi, è così?
Prendere questa frase a pretesto per sostenere il teorema che ci sia un odio particolare nei confronti di Berlusconi, che quindi vada protetto cambiando la Costituzione, mi sembra sinceramente esagerato e anzi dannoso per il dibattito politico italiano.
Bene, grazie. 19:55:51, abbiamo i titoli dei TG. Tra poco, lo dico senza ironia, spesso a 23 anni si assume già un certo linguaggio, per carità efficace, un certo linguaggio che è simile a quello dei politici un po' più grandicelli. TG5, titoli.
Afghanistan, un blindato si ribalta, muore un paramilitare, divisi tra il lutto e l'indignazione per le accuse del Times sui soldi che l'Italia avrebbe dato ai talebani. La russa annuncia azioni legali. Berlusconi, in visita ufficiale in Bulgaria, parla del governo. Il rapporto con gli alleati è ottimo, andiamo avanti con il programma. Presto la riforma delle pensioni, sono buono, vorrei venisse riconosciuto. Improvvisa ondata di freddo sull'Italia, ma anche su buona parte dell'Europa. I disagi dei terremotati dell'Abruzzo che vivono ancora nelle tende. Non ha risposto agli inquirenti uno dei due presunti complici del libico autore dell'attentato alla caserma di Milano. Sarebbero terroristi fai da te, non collegati a cellule internazionali. Una ragazza di 17 anni stuprata da 6 persone nel bagno di un bar nel centro di Udine. Indagati un italiano e 5 albanesi, tutti minorenni. Il congiuntivo, modo verbale difficile da digerire per generazioni di studenti e non solo, è un bivio. Chi vuole salvarlo e chi abolirlo?
Siamo qui a sentire anche i titoli del TG1.
Via libera la Banca del Mezzogiorno, finanzierà piccole e medie imprese del Sud, Tremonti non sarà un carrozzone. Napolitano, quello del capo dello Stato è un potere neutro, tutti i presidenti hanno avuto storia politica, avanti sereno. Berlusconi un boomerang, le calunnie contro di me, alleanza solida, sono nel giusto, stamane alla Camera l'incontro con Fini. Il Times accusa i nostri 007 di pagare i talebani per evitare attacchi, Palazzo Chigi smentisce, la Russia annuncia querele. Morta dopo 37 anni di coma, si era ammalata solo 4 mesi, la mamma, era una gioia averla con noi. Una giornata di vacanze romane insieme a Carl Lewis, una volta il figlio del vento, oggi ambasciatore FAO.
Bene, dove andiamo? Andiamo a Imperia, Pierluigi, buonasera.
Buonasera Cruciani. Allora, è evidente che c'è un clima di odio nel paese, è una cosa che sta nei fatti, è inutile che ci nascondiamo. Giornali che sputano odio come i titoli del giornale di Feltri, è evidente, trasmissioni come la sua, che la prego di riascoltare come ha aperto la trasmissione, mancava proprio poco che sostenesse che era un esponente di primo piano dei democratici.
O di prima linea addirittura.
O di prima linea, bravissimo.
Dell'ex
non
prima
così,
linea. Pierluigi, io ho posto una domanda all'inizio, se erano giusti o meno i titoli del giornale di Libero, lei forse ha capito
erano
male.
Erano sbagliatissimi.
E allora, lei mi dà la risposta, perché deve attribuire a me una risposta che non ho dato?
Lei
abbia pazienza.
L'ha data. Lei
no, io non l'ho dato, io non ho dato
lei
per niente.
Lei ha detto che erano giusti.
Ma non ho detto per niente che erano giusti, ho detto...
Ma come no?
No, io ho detto
ma
che...
riascolti la trasmissione, la prego, ha detto che lei condivideva.
No, non ho detto questo.
Ma come no?
Non ho detto questo, ho detto Pierluigi, ho detto che esiste...
La prego.
No, sì, assolutamente, guardi, anzi, adesso andiamo a ripescare l'inizio della trasmissione. Sono
prego,
giustificati o no? Sono giustificati o no i titoli giusti?
Non
è un altro discorso.
Sono
giustificati o no i titoli? Io ho detto i titoli sono giustificati, sì, secondo me sì, perché c'è una piccola... secondo lei no, infatti le siamo qui per confrontarci, confrontiamoci.
Non sono assolutamente... E il clima di odio che nasce principalmente dalle dichiarazioni quotidiane dei vari Gasparri, dei vari...
Pierluigi, però lei vede che lei ha la sua dei vari Di Pietro, aggiunto, se non sbaglio?
Certo.
Ah, ok, d'accordo.
Dei vari Di Pietro, dei vari... Sì, sono i più fanatici. Devo dire che obiettivamente, non essendo io elettore del centro-sinistra, perché io non sono elettore del centro-sinistra, quelli del centro-sinistra hanno sempre un profilo un pelo più istituzionale, sono meno... Forse ogni tanto si lascia andare Franceschini ultimamente, ma lo sento da lei, ma quelli del centrodestra a volte sono allucinanti, sono violenti nei termini e hanno un fuoco di fila di direttori di giornale altrettanto violenti. Questi stanno armando nel paese dei ragazzi minorati che sicuramente prima o poi fanno fuoco, poi si piange. Guardate che qua finisce male, io ve lo dico, secondo me c'è gente a destra e a sinistra, perché la prego ogni tanto di mandare qualcosa di Radio Padania. Radio Padania sputa veleno quotidianamente su
quello però è un altro discorso per lui.
Belin è un altro discorso, ma Belin è sempre
l'abbiamo il Belin è strepitoso, l'abbiamo già mandato più volte Radio Padania, non è che possiamo ogni giorno registrare Radio Padania, ma se vuole mi dà un'idea, guardi, da domani metto in registrazione Radio Padania. Adesso
ecco, quando capita, perché io non l'ascolto Radio Padania, le dico la verità, ma
dovrebbe invece
turnista,
perché no? Dovrebbe, perché no?
No, ogni tanto sì, facendo il turnista, avendo del tempo libero, ogni tanto...
Ma qui non stiamo parlando però degli ascoltatori di Radio Padania, gli ascoltatori intervengono e dicono loro...
Lei ha definito un dirigente politico, un ragazzo di 20 anni che è un povero...
No, ma non ho detto un dirigente politico, ho detto un dirigente politico di una sezione molto piccola di un paese, ho specificato perché effettivamente quei titoli...
Ma la linea politica di Radio Padania fomenta come? Io quelle poche volte che l'ascolto... cambio canale perché mi metto
allora,
le mani nei capelli.
Se ho detto
se
che i titoli
del nord è quella.
Scusi Pierluigi, se ho detto che i titoli sono giustificati è una cosa diversa da dire sono titoli giusti. Ho detto, ho spiegato che esiste una minoranza consistente però secondo me che si augura una morte brutale da parte
certo,
di Berlusconi.
Certo,
io
così,
questo
è utile che ce la raccontiamo.
Esatto, ed è quello che volevo dire. Poi quando si scrive dirigente del Partito Democratico è evidente si fa una generalizzazione perché non è un dirigente del Partito Democratico, è un militante molto giovane di una sezione molto piccola, di un paese molto piccolo in provincia di Modena, appunto. Non è un dirigente del Partito Democratico. Così si lascia pensare scrivendo un dirigente del Partito Democratico che ne so che Fioroni o qualcun altro, adesso dico Fioroni a caso, che ne so, un Fioroni per carità, la persona più pacifica del mondo, che una Rosi Binti abbia detto perché non arriva una pallottola in testa a Silvio. Insomma, è evidente che titolare un dirigente del PD è un'esagerazione, lei ha ragione su questo.
In fabbrica tutti i giorni le dicono, l'altro giorno ho visto da Vespa il chino con Brunetta, che non mi sono simpatici magari nessuno di due, una trasmissione bellissima tra due persone che dialogavano.
E beh, così bisogna fare, così bisogna fare.
Esattamente così bisogna fare, però sono sempre esponenti di seconda fila, l'ha notato?
Beh, di seconda fila non direi, Brunetta sì, non è di seconda fila,
sì,
abbia pazienza.
Tra virgolette.
Beh, insomma, Brunetta di seconda fila, forse
però
Ichino
è un po' isolato anche all'interno del.
Ma no, non direi, non direi. Ichino forse un po' trascurato all'interno del Partito Democratico, quello sì, quello è vero. Non lo vedo più sulla cresta dell'onda, forse perché l'ha candidato, l'ha voluto fortissimamente Veltroni, insomma, può darsi. Pierluigi, comunque, io non mi riferivo al Partito Democratico nel suo complesso, che certamente non è Mezzadri, per carità. Mi riferivo però a un clima che c'è in parte tra i militanti anti-berlusconiani, cioè l'augurio che finisca male, che finisca in questo modo. Questo esiste, è inutile, anche lei me lo conferma, no?
Assolutamente sì, è inutile che ce la raccontiamo, o l'infarto, però c'è gente che andrà a suonare i clacson in piazza sicuramente quando succederà, ma molti, è inutile che ce la raccontiamo.
Grazie.
Salve.
27 minuti, Giorgio da Milano.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io la chiamavo in merito alla pubblicità della Calzedonia. Io condivido con lei che è veramente meravigliosa come pubblicità, ora a parte la marca. Perché secondo me colui che l'ha creata è riuscito a esprimere, a unire il sentimento, l'amore per la nazione verso il prodotto che dovrebbe vendere. E il fatto che i politici prendano tempo per parlare di una pubblicità che in sé per me dà un messaggio positivo verso la nazione, poi ovvio utilizzato a fini produttivi della pubblicità, mi lascia sbigottito e mi fa salire fuori quell'altro sentimento invece che ho tutti i giorni verso la politica, di fastidio, di mancanza di pragmatismo, che potrei collegarmi alle frasi che ha detto quel ragazzo di Modena del Partito Democratico, perché secondo me le parole non sono state pesate, però sono figlie di un sentimento verso la politica che non va a rispondere ai problemi quotidiani. Io vedo una politica che non mi soddisfa nei miei bisogni, nel bisogno della crisi quotidiana. Io per esempio lavoro in banca e vedo tante piccole imprese che sono sempre in difficoltà. Però sento parlare del ponte sullo stretto, che non so quanto può aiutare un artigiano. Sento parlare del lodo Alfano, che non so quanto può aiutare
un artigiano. Tra il lodo Alfano e il ponte sullo stretto una qualche differenza.
Sono totalmente diversi, cioè, no? Sto parlando proprio dei temi. Cioè, sembrano quasi temi di gossip più che di discussioni politiche produttive e pragmatiche per aiutare il paese a crescere e a risolvere i propri problemi.
Ho capito, la ringrazio. 29 minuti, abbiamo i titoli della 7 e poi pubblicità.
Berlusconi vede fini e assicura alleanza solida. Il premier annuncia presto metteremo mano alle pensioni e afferma che quelle che definisce calunnie ai suoi danni saranno un boomerang. Il governo vara la Banca del Sud ed il ministro Matteoli annuncia il via ai lavori del ponte sullo stretto per il 23 dicembre. Clamorosa accusa del quotidiano inglese The Times. In Afghanistan l'Italia ha pagato i talebani per proteggere i suoi soldati. Palazzo Chigi replica, notizie spazzature, il ministro La Russa querela, quel giornale offende i nostri morti. Inaugurata la festa del cinema di Roma, primi divi sul red carpet, in programma tanti film con storie soprattutto di donne, ma il film inaugurale Triage di Tanovic denuncia degli orrori di tutte le guerre. quando al CT saltano i nervi. Lippi se la prende con i nostri tifosi dopo la partita con Cipro. Maradona va ben oltre.
Bene. Eccoci, 20:13, andiamo subito agli ascoltatori che sono in linea, iniziando da Fiorella, Bologna, eccoci qui.
Buonasera.
Dica.
Allora, per quanto riguarda il caso del ragazzo di Modena, allora, io credo che abbia fatto una cavolata pazzesca, nel senso che io comunque sono di sinistra, ma ritengo che sarebbe la cosa più terribile che potesse capitare alla sinistra, che qualcuno facesse fuori Berlusconi, per cui non credo che nessuno di sinistra, al di là che lo voglia battere in assoluto politicamente, si augura una cosa del genere, per cui solo uno stupido si augura una cosa del genere, non persone, diciamo, decentemente intelligenti. Prima cosa. L'altro aspetto, per quanto riguarda il fatto che diciamo, si parla di queste frasi violente, allora le ricordo, vorrei che facesse un po' anche dei confronti, visto che
sì,
lei la ritengo una persona intelligente, ma sta tirando ultimamente molto, diciamo, anche lei sta facendo un grosso lavoro di recupero rispetto al governo.
Io allora, recupero nei confronti del governo, ma lei,
sì,
lei
governo, insomma, diciamo di quello che
ma uno non può ragionare con la propria testa. Se
no,
allora, Fiorella, mi scusi un attimo, su questo poi la faccio parlare quanto vuole.
Grazie.
La faccio parlare quanto vuole, però mi scusi un attimo, ma perché se uno dice quello che pensa viene automaticamente inserito nella categoria di quelli che sono a favore di Berlusconi, contro Berlusconi, recupero nei confronti del governo? Questa è una malattia del nostro paese.
No,
io dico quello
totale,
che penso e non ho nessun titolo, non ho nessuna tessera, non me ne frega niente.
Ma non
ho nessuna etichetta, non ho
io sono di sinistra, ma non ho delle tessere.
Ma io non sono né di destra né di sinistra, me ne frego della destra e della sinistra, non so nemmeno se esistono la destra e la sinistra.
Però
dico quello che penso, perché lei dice che sono recuperando nei confronti del governo? Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa? Ma di cose inesistenti? Ma io non mi sto arrabbiando. Per lei è così perché ha una mentalità di uguale a quelle persone che vogliono classificare.
Forse perché è una mentalità pensante.
Ma no, pensante. Lei, no, glielo dico con tranquillità e anche glielo dico anche serenamente e pacatamente, come direbbe un imitatore di Veltroni. Però Fiorella, le persone non sono qui per essere catalogate berlusconiani o anti-berlusconiani. Io sono una persona che pensa con la mia testa, punto.
Sì, va bene. Voglio dire, allora, siccome comunque il pensiero è già una forma politica, capito?
Ma certo, ecco, assolutamente.
Allora, la sua forma politica appoggia certe situazioni.
Ma
chiaro?
Che appoggi? Non appoggio nessuna situazione.
Allora, lei non appoggia nessuno. Comunque, volevo ricordarle, a proposito di parole violente,
sì,
che lei ha detto varie volte, tra cui stasera,
sì,
che uno dei suoi grandi personaggi è Brunetta, ok?
Sì.
Che lei lo stima moltissimo.
Assolutamente sì.
Ecco, allora,
come stimo moltissimo Bersani, Bersani, eh? Bersani è una persona che stimo moltissimo.
Sì, sì. Allora, voglio ricordare di Brunetta quando, dove era Imperia, mi sembra una cosa del genere,
sì,
ha detto che la sinistra che a lui non va bene, cioè diciamo,
sì,
una parte di sinistra...
La sinistra per male, quello così l'ha chiamata.
Quella per male, ma che poi decide lui, perché ognuno...
Vabbè, certo, sta parlando lui.
Decide qual è la sinistra per male. Può andare tutta a morire ammazzata. Allora... Sì,
guardi, io sono romano, Fiorella, io sono romano e so benissimo quando si usa una frase di questo tipo. Se lei mi vuole dire che la frase
Brunetta
di Brunetta
non è romano, è veneziano, primo.
No, ma lo so, ecco, però l'ha detto,
chiaro,
ha utilizzato una frase in dialetto romano, in slang romanesco.
Va bene, allora anche il ragazzo ha detto una cosa tanto, cioè,
no, non mi può paragonare Matteo Mezzate, quello che ha detto Matteo Mezzate,
no,
e quello che ha detto Brunetta.
Lei vuole difendere anche...
Ma io non sto difendendo nulla. Quella frase l'abbiamo condannata, quella frase. Abbiamo detto che non deve un ministro esprimersi in quel modo. Ma cosa vuole che le dica di più? Che
no,
mi... Non è mica, non, non si è mica augurato la morte, non si è mica augurato la morte di qualcuno, però.
Io ho aperto dicendo che sarebbe la cosa più grave che potesse succedere alla sinistra. Non le ho detto che è una cosa che...
No, ma lo so,
allora,
capito, per carità.
Pure.
Eccoci alle 20:19 con la nostra amica che ci chiama...
Da Bologna
e che si chiama Fiorella. Lei mi piace molto, Fiorella, perché è una persona intelligente, almeno così mi sembra di intuire.
Oddio, non lo so.
Dalle cose che dice,
non
mi sembra.
Non mi sono mai dato i voti io.
No, ma
ieri, che se li danno.
Ieri do io un po' così a sensazione. la sensazione, poi magari mi sbaglio. Però vabbè, insomma, infatti, Fiorella,
io non lo so assolutamente, non è che voglia dirle.
No, adesso lasciamo insomma, perdere l'intelligenza.
Posso capire, non lo so.
Lasciamo perdere l'intelligenza o meno. Però insomma, quello che voglio dirle è questo. La frase di Brunetta ce l'abbiamo innanzitutto sulla sinistra per male, la sinistra per bene? No, non ce l'abbiamo, lo dobbiamo cercare. Qui siamo sempre prontissimi. Però è una frase molto diversa rispetto a quella scritta su Facebook da questo militante. Molto diversa. Andare a morire ammazzati non significa morire, significa vai a morire ammazzati, vai a quel paese, significa una cosa di questo tipo. Andare a quel paese è una cosa molto diversa, molto molto diversa.
Se lei non deve solo far passare la frase, dovrebbe riguardare, ma non per dire, capito che io lo dico che poi Brunetta così, ma dovrebbe riguardare anche con che facce, che tono l'ha detto.
Ma il modo di fare di Brunetta è questo, contesto è quello, mica è aggressivo, Brunetta lo vuole definire, ma lo vuole definire una persona aggressiva Brunetta, secondo lei?
Fiorella, sì, allora ho detto, cosa ne sappiamo noi di di quello che ha scritto quella cazzata enorme, scusi la parola, perché ormai tanto tutto è sdoganato, su quella cosa ne sappiamo? Magari è il ragazzo più tranquillo del mondo, cioè vatte la pesca, io non so neanche chi è, vuol dire.
No, ma certo, può darsi che sia più tranquillo del mondo, io ho semplicemente detto che quella frase scritta su Facebook è venuta spontanea e non è un caso che venga pronunciata, perché spesso è così, guardi, mi arrivano dei messaggi che lei non ha nemmeno un'idea.
Le persone, cioè, la sinistra, vuol dire, se c'è poi una sinistra vuol dire che arriva fin lì, la sinistra, diciamo, pensante, pensante normalmente,
sì,
pensante,
sì, sì.
Cioè, come dico, sarebbe un disastro.
Beh, insomma, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe.
Sarebbe un disastro, ma non perché voglio dire, perché la cosa è che Berlusconi riusciamo a far capire chi è Berlusconi, no, voglio dire, basta. Siccome in effetti, tra l'altro, volevo collegarmi un attimo velocemente al fatto che Berlusconi sostiene sempre, dai suoi sondaggi, il 64%, e che in effetti, come dire, lui governa perché ha tutto il popolo con sé. Allora, volevo ricordare, insomma, diciamo a Berlusconi e a tutti noi, ecco, che in effetti poi lui vota perché ha vinto le elezioni e non c'è problema in assoluto su quello. Però realmente cosa ha avuto? Cos'è il Popolo delle Libertà? Il 45, il 43, non lo so. Per cui comunque c'è un 55% che non l'ha votato, comunque sia, non ha votato la sinistra, ma non l'ha votato. Per cui diciamo questo aspetto, come dire, che lui, cioè lui governa, no, deve fare, lei deve governare.
In questo lei ha ragione, appellarsi continuamente alla volontà popolare è sicuramente
sbagliato. No, ma non
sbagliato.
Solo, allora, se improvvisamente ci fosse uno che fosse capace di fare un'opposizione improvvisamente col 50, cioè diciamo chiaramente non col governo, ma avesse con sé col 55, cosa fa Berlusconi? Cioè, ma scherziamo?
No, ma ho capito Fiorella, la ringrazio. Buona serata, 20:22:37, voglio farvi ascoltare quello che secondo me è un qualcosa di bellissimo, uno degli spot più belli che abbia ascoltato negli ultimi tempi, questo qui.
Sorelle d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò.
Eccoci qui, Calcedonia, lo diciamo. Poi lo dice anche la cantante, ha creato questo spot che ha fatto molto arrabbiare anche il presidente della provincia di Savona, che si chiama Angelo Vaccarezza, che saluto, buonasera.
Buonasera, grazie.
Eccoci qui. Vaccarezza, perché si è arrabbiato? Io ho definito splendido una cosa di questo tipo, perché l'altro giorno Checco Zalone, nella sua famosa performance a Canale 5, lei l'ha vista pure,
sì,
sicuramente, ha detto, ma insomma l'inno italiano, nessuno mi chiede l'inno di Mameli quando io canto magari in qualche bar, in qualche piano bar, sicuramente il va pensiero è più gettonato, comunque più gettonato dell'inno di Mameli. E poi sento questa cosa con questa voce meravigliosa, insomma dico magari bisognerebbe sforzarsi di cantare l'inno di Mameli in maniera più, no, anche più attraente, in maniera più coinvolgente, anche se poi è Sorelle d'Italia, certo, è tutto tarato sulla pubblicità. Perché lei se l'è presa così tanto?
Ma io intanto condivido con lei che il prodotto finale dal punto di vista musicale sia bellissimo, è bello anche perché le parole del vino di Mameli sono, o meglio del canto degli italiani, come correttamente a titolo, sono secondo me bellissimi. Il problema che io non condivido, e sinceramente da cittadino non ammetto, sia l'uso a fini commerciali del canto degli italiani.
E perché? Cioè,
perché non c'è assolutamente nessun contenuto patriottico. Questo spot non ha in nessun modo una rilevanza rispetto ai valori che con quell'inno sono rappresentati. È uno spot che viene utilizzato per vendere delle case.
Beh, quindi gli spot vengono tutti utilizzati in questo senso. La pubblicità oggi non è solamente, è anche naturalmente, serve soprattutto per far vendere i prodotti, però entra nelle nostre case a prescindere dai prodotti stessi, la musica, eccetera. Dunque non può che fare bene, almeno questa è la mia impressione.
Siamo d'accordo su questo. Io sono meno d'accordo sul fatto che non ci possa essere una sfera di poche cose sulle quali ci sia un minimo di sacralità. Cioè, le faccio un esempio, i miei figli, io ho due bambini piccoli, si stanno preparando perché il primo di novembre per loro è Halloween. Per me il primo di novembre sono i santi, il giorno dopo il giorno dei morti, e non riesco, perché ormai sono talmente martellati da zucche, cioccolatini e quant'altro, che da questo punto di vista siamo stati in qualche modo colonizzati culturalmente.
Vabbè, ma li lasci festeggiare Halloween, per carità, che sarà mai?
Sull'inno, in effetti, la colonizzazione è difficile, perché per essere colonizzati dovrebbero portarti un valore contro un valore che tu hai. Noi ce lo stiamo dimenticando. Noi, su una serie di cose, se noi chiediamo a un ragazzo cos'è il 4 novembre, esce la cosa più fantasiosa. Nessuno sa che è la fine della prima guerra mondiale, che è il giorno delle forze armate. Se almeno a questo si fossero legati. Invece l'uso puramente commerciale, dal mio punto di vista, è un uso assolutamente irrispettoso.
Mi scusi, Vaccarezza, d'altra parte l'azienda in oggetto cosa doveva fare? Non è che poteva fare l'inno chissà che cosa, l'inno alle calze, alle donne che indossano le calze, alla femminilità. Io credo che insomma la pubblicità ha anche un certo garbo, non è volgare assolutamente. L'inno è cantato benissimo e raramente si è utilizzato l'inno all'interno di una pubblicità, secondo me male, perché poi il fatto che si dice, secondo me non è vero, che l'inno italiano non sia ancora entrato fino in fondo nel cuore degli italiani, in realtà insomma, è una cosa che potrebbe essere superata anche in questo modo. Certo, non solo in questo modo, non è che uno può pretendere una pubblicità di un'azienda che fa calze sia il perno di una svolta nel modo di percepire l'inno d'Italia, però sono cose che secondo me sono positive, non so, a me è piaciuto molto.
Io dubito che questa interpretazione gradevole dal punto di vista musicale porti con sé i valori che l'inno d'Italia dovrebbe rappresentare, per non farlo passare solo come un canto, ma anche come qualcosa che rappresenta una serie di valori che secondo me attraverso questa pubblicità assolutamente non passano. E essendo che noi siamo portati a fare di tutta l'erba un fascio, e poi siamo un paese molto strano, perché noi ci commuoviamo nei momenti delle grandi tragedie e perdiamo la nostra identità nazionale 5 minuti dopo, quando poi l'identità nazionale comporta di far qualcosa. Quindi siamo veramente un popolo meraviglioso perché dimentica, ma strano perché nel dimenticare dimentichiamo anche le cose positive.
Senta, però lei dice addirittura che i dirigenti di Calzedonia dovrebbero vergognarsi, che dovrebbero togliere la pubblicità. Questo è un po' esagerato, Vaccarezza.
Io spero che utilizzino questo spazio per modificare il messaggio e dare un contenuto valoriale al messaggio.
E come fanno? Come potrebbero fare?
Insomma, se sono riusciti, visto che non vorrei fare il pubblicitario al posto loro, ma insomma temi ce ne sono molti, ce ne sono anche uno che arriva, che è quello del 4 novembre, e se vogliono utilizzare il canto degli italiani lo utilizzino per essere vicini a chi veste una divisa, o se no usino un'altra musica. Ce ne sono talmente tante, c'è Allevi che fa dei pezzi meravigliosi che rappresentano la creatività italiana, usi uno di quelli che sicuramente è condiviso dal 101% delle persone che ascoltano. Se no il rischio è quello di usare un pezzo famoso e mi faccia dire una cosa alla Ligure, ma l'hanno mica fatto per non pagare la SIAE, perché sicuramente sulla SIAE non si paga, sull'inno credo, però a parte le battute, usare l'inno fine a se stesso solo come veicolo di un prodotto, dal mio punto di vista è una cosa che non condivido. Tant'è vero che oggi ho valutato insieme ai legali della provincia, visto che c'è un articolo del codice penale che norma il vilipendio alla bandiera e ai simboli nazionali, di vedere e di porre un quesito per vedere se in questo caso non si riscontra.
secondo me lei vuole insistere su questo perché giustamente lei fa il politico e però rischia di ottenere per Calcedonia un effetto opposto a quello che lei vorrebbe, cioè ancora più pubblicità intorno a questa, a questo spot. La ringrazio molto. Sono Macarezza,
lei,
buona serata.
Se nasce un dibattito intorno all'inno, probabilmente, a prescindere dal vantaggio per Calcedonia, sì, è una cosa positiva per te.
No, ma questo è vero, è l'inno, dibattere e discutere intorno all'inno fa benissimo.
E lo dico alla sinistra sindacale, lo dico alla sinistra politica, lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene, a quella per male vadano pure a morire ammazzati.
Eccola la frase di Brunetta a cui si riferiva l'ascoltatrice di prima, Fiorella da Bologna. È una frase forte, per carità, non nascondiamocelo. Una frase forte, detta in un certo contesto, però andare a morire ammazzati non significa augurarsi che uno muoia, ma è un'espressione come dire vai a quel paese. Brunetta, peraltro, che vedo alla 7, 8 e mezzo questa sera, il pericolo pubblico, tra virgolette. Vabbè, insomma, è un confronto, è un one man show anche stasera di Brunetta sulla 7, sentiamo.
Sanno bene anche i nostri spettatori, ma allo stesso tempo è anche attivissimo per cambiare le cose di sua competenza. Allora è un ministro di lotta e di governo, subito dopo la pubblicità.
Non me l'aveva detto nessuno.
Brunetta se la ride per questa battuta di Lilli Gruber, Brunetta di lotta e Brunetta di governo. Grande Vanesio, anche Brunetta adora stare in queste situazioni in cui si confronta da solo, non sopporta i dibattiti con più persone, vuole essere là al centro della platea, magari anche massacrato, preso a pietrate, eccetera. E però lui da solo, lì, Brunetta. Prima dei titoli del TG2 voglio sentire Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi accodo alla discussione di prima circa l'inno nazionale. È una cosa abbastanza così leggera, ma ci rappresenta un po' tutti. E per il fatto che è di tutti, io sarei del parere che non lo debba usare nessuno. Concordo con il fatto che la confezione è stata veramente fatta con gusto. L'inno sembra quello italiano a livello musicale, ma c'è qualche variazione, così non so se creata ad arte o furbescamente. La SIAE non si paga sull'inno nazionale perché è di tutti, è di pubblico dominio, si dice. E quindi, ripeto, secondo me non dovrebbe usarlo nessuno.
Non lo so, Roberto. Il fatto che finora non l'abbia usato nessuno è semplicemente perché nessuno ci ha pensato. Magari c'è qualche pubblicità con l'inno nazionale, non la conosciamo, io adesso non la ricordo. Però che significa non dovrebbe essere usato in pubblicità?
In occasioni meno liete, lo usiamo quando vince la nazionale, lo usiamo quando vince Valentino Rossi.
No, ma lo usiamo anche quando c'è il funerale dei militari.
Il funerale dei militari, lo usiamo.
Beh, d'accordo, appunto, vede che già c'è una differenza, cioè si usa quando si vince una medaglia alle Olimpiadi, ma anche per cose, per tragedie,
quando
per cose più gravi.
Si vuole accomunare sotto l'unica bandiera e l'unico inno che insomma ci rappresenta.
Lei lo conosce bene l'inno?
Sia stato fatto per quello.
Lei lo conosce bene l'inno?
Purtroppo mi fermo alla prima strofa perché la seconda credo non se la ricordi neanche chi l'ha scritto comunque.
No, ma non è vero questo. Ormai anche i calciatori l'hanno imparato a memoria. Senta, però Roberto, non capisco cosa ci possa essere di male nell'utilizzare l'inno nazionale per una pubblicità, francamente.
Ma perché, ripeto, è una cosa di tutti. E quindi,
ed è il motivo per cui viene utilizzato una pubblicità. Insomma, la pubblicità non è che fa parte di noi, la pubblicità non è una cosa così estranea al nostro mondo.
No. Io dico che in un semplice condominio, se uno vuole utilizzare la parte comune, deve chiedere, estendendo il discorso, mi permetta la similitudine, siccome l'inno nazionale è di tutti gli italiani, se uno lo vuole usare per un uso che non è quello previsto dall'inno nazionale, quindi un uso istituzionale, e dovrebbe almeno fare la cortesia di chiederlo, perché a qualcuno magari non piace.
Ma è difficile come si fa?
E infatti per quello si lascia stare.
Va bene, comunque Roberto, io per carità, mica voglio dire che lei dice delle cose assurde.
No, vabbè, non mi ha urtato il fatto che abbiano usato lì, no, ho visto che l'hanno usato bene. Ripeto, anche da musicista dico che non è proprio la linea melodica precisa dell'inno nazionale.
No.
Quindi qualcosa è stata variata, però...
La voce era molto bella.
La voce sì, è un succedaneo di Giorgia, diciamo.
Sì, un po' è vero, sì, è vero.
Va bene così.
Magari la chiamiamo domani questa cantante. Grazie, grazie Roberto.
Prego, buonasera.
Giacomo, provincia di Lucca.
Ciao, buonasera Cristiano.
Buonasera.
Ciao, io ho 27 anni, faccio giornalista qui dalla Versilia, da Viareggio in particolare. Volevo far notare che su Facebook è diventato veramente, cioè, la piazza generale, il ricettacolo di qualsiasi cosa, che sia positiva, che sia negativa.
E anche delle peggiori violenze o delle peggiori...
Sapete benissimo quello che è successo a Viareggio, non ho bisogno certo di ripetervelo. Noi siamo una TV locale, l'abbiamo seguito fin dal primo minuto in cui è successa la tragedia. Ecco, figuratevi quando su Facebook era comparso un gruppo, a cui c'erano anche alcuni iscritti, che si chiamava Deragliamo i treni, e si davano i punti al numero di morti. E c'era scritto a Viareggio siamo un tot di punti. Ora, vabbè, questo io lo considero forse anche più grave che, insomma, le minacce che siano più o meno significative a una persona vivente. Questo per fare un esempio già di quale contesto stiamo parlando. Poi il gruppo è scomparso, fortunatamente, non si sa se le autorità, insomma, se sono stati rintracciati gli autori. Questo per dire che Facebook è diventato un po' il sostituto non solo del cattivo gusto, dei giochini che si fanno, magari del cattivo gusto sui banchi di scuola, di persone che non si sono mai evolute, non sono mai maturate, ma è diventato proprio anche il ricettacolo dei discorsi che si fanno in piazza, al bar, tra ragazzi, no? Magari si urla quando uno è sul muretto. E ora, forse perché io sono toscano, quindi in Toscana girando, magari anche in Emilia, cioè abbiamo pochi filtri, no, come persone, anche noi ci esprimiamo in maniera abbastanza colorita. Non, con questo non voglio assolutamente giustificare l'uscita che è stata fatta da quel ragazzo, che tra l'altro è quasi mio coetaneo, quindi... Però far sottolineare una cosa, che lui è stato abbastanza esplicito, sbagliando totalmente, non penso però ci si trovi di fronte a un Gaetano Brescia, ha detto così. Però ci sono tanti iscritti, volendo andare a scavare, ci sono tanti iscritti, militanti, simpatizzanti del PD o del PDL, ora prendo questo esempio per fare, se la minaccia, tra virgolette, o il gruppo è umoristico, magari ha un quantino di genio, è meno significativo. C'è una specie di gruppo o un elemento condiviso da centinaia di tantissimi ragazzi, che era quello tipo, si rivolgono al signore e dicono: signore, ti abbiamo detto di portare con te quello che ha fatto la TV commerciale, ci hai preso Mike Bongiorno, il liftato che va con i minorenni, diciamo così, ci hai preso Michael Jackson, ora ti mettiamo la foto per non sbagliare, e c'è la foto del nostro premier. E sono tanti, e andando a scavare secondo me ci sono anche
ragazzi.
Allora, dove sta la giustificazione o la pericolosità della, mettiamolo tra virgolette, minaccia? Solo perché una è diretta, quasi fosse uno sfogo di esasperazione ingiustificatissimo, e l'altra invece essendo magari più umoristica?
Beh sì, cioè, sicuramente una differenza c'è. Altrimenti non si sarebbe nemmeno creato il caso, altrimenti la persona si sarebbe giustificata in maniera più forte, magari rivendicando l'ilarità o rivendicando il contesto. Effettivamente è una cosa venuta fuori quasi in un dibattito serio, insomma, post Lodo Alfano. Questo è il punto dirimente, forse, no?
La persona non si è messa il filtro di non scrivere questa cosa, perché camminando per strada, io lo dico sinceramente, che sia per politici di destra che di sinistra se ne sentono.
No, d'accordo, però ripeto, non bisogna nemmeno esagerare sul ruolo che aveva ormai questo ragazzo all'interno del Partito Democratico. In ogni caso era un, diciamo, un piccolo dirigente, chiamiamolo così, siccome poi sentiamo che bisogna dare spazio ai giovani, eccetera, un dirigente locale di un paese piccolo ma di una provincia importante come Modena, che su Facebook se ne viene fuori in un contesto non scherzoso con una frase di questo tipo. Ci sono gli elementi per discuterne, non è, a mio parere, è solamente per questo che ho detto che i titoli dei due giornali oggi non mi sembrano esagerati. Poi si possono discutere il modo in cui sono stati assemblati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non mi sembrano esagerati, cioè, rivelano un problema che esiste, cioè l'odio nei confronti di Berlusconi, da cui traspare anche, vengono fuori anche cose di questo tipo. Secondo me è una cosa che esiste, lei non l'avverte, Giacomo?
Esasperato, clima esasperato, sì.
No, ma esasperato in questo senso, che sia esasperato in generale lo sappiamo.
Sì.
che esista però un estremismo di questo tipo, non da parte di gruppi estremisti, non da parte di gruppi solo estremisti, ma anche di...
No, anzi, da parte di persone magari semplicissime che non hanno dimostrato niente simile in precedenza. Infatti è qualcosa su cui interrogarsi, credo.
Ma solo questo, cioè non senza fare di questo un dramma, non penso che queste minacce poi siano serie per davvero, insomma, che esistono davvero dei gruppi che vogliono uccidere Berlusconi, ecco, su questo si può discutere di più, si può essere anche più scettici.
Sì, assolutamente.
Bene Giacomo, grazie.
Sorelle d'Italia, l'Italia si desta dell'elmo di Scipio, si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò. Calcedonia, il futuro è rosa.
Eccoci, dopo aver fatto pubblicità per l'ennesima volta a Calcedonia, ma noi non ci facciamo problemi, possiamo fare questo e altro perché utilizziamo queste cose per discuterci sopra, mica perché siamo pagati, come qualcuno scrive, da questa azienda produttrice di calze e di altre cose. No, non ce ne viene nulla. Michele dalla provincia di Milano.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Piacere di sentirla, la seguo sempre, ho anche il suo libro, molto interessante.
Non sento, allora, sento pochissimo.
Dicevo, piacere.
Sì, ho sentito adesso, ho capito, grazie. Dica.
Allora, io volevo intervenire su quella follia che è stata espressa oggi su Facebook, cui tra l'altro non sono socio, l'ho detto sui giornali. Volevo ricollegarmi anche perché sono d'accordo con lei che questa follia, questa diciamo, pensiero che ha molto più diffuso.
Vabbè, Michele, la linea va e viene molto disturbata, la richiamiamo. Antonio da Bologna.
Ciao Cruciani,
buonasera,
da Bologna.
Buonasera.
Mi permetto di darti del tu perché sono un collega e di solito si usa così fra colleghi.
Va bene, facciamo così.
No, volevo due considerazioni brevissime, anche perché immagino che la trasmissione sta concludendo. Volevo dire questo, che in effetti sentire quello che i politici riescono a dire su uno spot, o sentire uno scambio di battute nel salotto della Donnini, ho l'impressione che il nostro sia un paese che sta vivendo effettivamente gli ultimi giorni di Pompei. Detto questo, tornando appunto sulla questione, su quella battuta che secondo me, e sono d'accordo con te, infelice di Margherita Bui, devo dire che mi sarebbe piaciuto che la Bindi, che in effetti ha reagito con estrema misura ed eleganza all'insulto del Premier, se ne fa, forse avesse fatto anche lei un passo indietro, avesse detto alle sue colleghe e simpatizzanti: ragazzi, un attimo, diamoci un taglio a questa storia, a queste immagini che passano sui siti internet, alle magliette, alle manifestazioni, perché altrimenti una questione che è sicuramente seria, non è banale, rischia di diventare farsa. E invece temo che forse, e questo è un sospetto malevolo, che forse anche la Bindi si sia un po' lasciata prendere dal vizio del politico, cioè quello di sfruttare un'occasione per avere visibilità. Interpretazione forse un po', ripeto, malevola la mia, però.
No, Antonio, io credo che è normale poi utilizzare, la sentiamo male, è normale utilizzare un caso di questo tipo per avere visibilità, insomma, per parlare, per carità, va benissimo, fa parte del gioco. Certo, quello che abbiamo ascoltato ieri durante la trasmissione della Dandini ha dell'incredibile, secondo me, perché insomma è un modo per affrontare la questione che è assurdo. Anche la Bindi, per carità, ha esagerato, gliel'abbiamo anche detto parlando, il modo in cui Berlusconi concepisce i rapporti tra uomo e donna, il modo in cui intende il corpo femminile, eccetera eccetera, una cosa assurda secondo me, però insomma qui si è raggiunto il picco della follia. Sentite,
volevo una tua opinione sia su quello sulla Bindi, che è stata, come dire, apostrofata perché non era nel CUN, secondo la Rodotà.
Beh, vergognoso, questa cosa è stata vergognosa, vabbè, insomma, che non aggiungiamo altro, perché voglio dire, ma è vero, certo,
CUN,
che c'è
questo
un po' una ricerca di una qualcosa di, sì, stereotipato di, ed è spaventoso. Io con una figlia di 8 anni sono spaventata da questa emergenza, però io credo che passerà. Deve passare, non è stata, no.
Ma cosa deve passare? Cosa? Ricerca di qualcosa di stereotipato. L'idea della donna che è prevalente oggi. Luigi, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, io sono esanime, esangue, non ho più nulla dentro di me, non ce la faccio più. Mi aiuti lei a trovare un motivo per il quale non si può più pensare con la propria testa. Bisogna essere sempre qualificati. Tu stai di qui, stai di là, stai su quella zolla, stai su quel filo d'erba. Ma una volta il libero pensiero era il massimo di quello che si potesse ottenere o avere come rispetto della propria personalità. Oggi invece non puoi più dire niente, che devi essere sempre catalogato. Cosa possiamo inventare, secondo lei, per tornare ad essere liberi di avere un libero giudizio sulle cose, che non sia per forza di cose catalogabile all'interno di quelle che sono le categorie che decidono gli altri, tra l'altro?
Cosa possiamo fare, Luigi? Saperlo? Non lo so.
Ma non è possibile, ma quando guardi che quando uno arriva a dire perché io sono di destra, perché io sono figlio di sinistra, io lo traduco in tempo reale perché io non ho più niente da dire, perché a me non mi interessa essere di destra o di sinistra, mi interessa essere me stesso e giudico per quello che è la mia formazione, la mia cultura, i miei valori, questo e quell'altro. Cosa me ne frega a me se il mio giudizio è simile, uguale o completamente diverso da uno di destra, di sinistra, di sopra, di sotto? Ma cribbio, ma liberia. Abbiamo le menti. Francesco Guccini in Libera l'ossa malo lo scrive, e Francesco Guccini, scusate, ma è un autore di musica italiana che ha da insegnare a tutti, voglio dire. Ma perché non dobbiamo tornare ad essere delle persone responsabili? Cosa dobbiamo fare per crescere?
Ancora tanto, evidentemente. La ringrazio, Luigi. Claudio da Torino.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Ma io credo che tutti gli interventi che questa sera si sono succeduti confermano quello che io penso, cioè che in questo paese il clima politico si sta avvelenendo sempre di più a dei livelli che temo che stiano raggiungendo ormai delle soglie di pericolosità. La vicenda del giovane Mezzadri di per sé è inqualificabile, perché una persona matura, anche se è giovane, non può fare affermazioni di questo tipo, soprattutto se ha anche una responsabilità politica, sia pure in un piccolo centro, perché sono affermazioni gravissime. Io sono di sinistra, quindi sto facendo un'affermazione che sento veramente,
certo,
molto,
certo,
molto nell'intimo. È una cosa gravissima a mio modo di vedere, perché non si può combattere in politica minacciando lui la morte dell'avversario. Dall'altro lato però vedo anche un'esasperazione dei toni, e mi riferisco a atteggiamenti tipo alla Di Pietro, piuttosto che certi leghisti che sbraitano ai 420, ma anche atteggiamenti e comportamenti che il nostro Premier non infrequentemente tiene parlando in pubblico.
Sì, Claudio, possiamo discutere di tutto, naturalmente, cioè, della gravità, del tono, eccetera. C'è una differenza tra la gravità e il tono di certe affermazioni e la morte. Sono due cose completamente diverse, ma devo chiudere. Rimandiamo tutto a domani con Maurizio da Salerno, Michele, provincia di Milano, Leonardo da Bologna. Ciao.
La zanzara.